Radio Giornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Omofobia. Le associazioni LGBT hanno presentato varie denunce per articoli discriminatori. Una riguarda anche un professore di teologia di Lugano. Ad Haiti almeno 17 missionari americani sono stati rapiti, tra loro anche bambini. Un fenomeno, quello dei sequestri di bande criminali in netto aumento. Il Bitcoin torna sopra i $60,000. C'è chi teme che la famosa criptovaluta possa fare concorrenza all'oro come bene rifugio. Nostro approfondimento. Hanno girato il primo film nello spazio. Rientrata sulla Terra la troupe russa che ha passato 12 giorni sulla stazione internazionale, ne parliamo con un ospite. Offensiva legale dunque delle associazioni omosessuali ed LGBT per episodi di discriminazione e incitamento all'odio, anche e soprattutto legati alla recente votazione sull'apertura del matrimonio ai gay. Una di queste denunce è stata sporta anche in Ticino contro un professore della Facoltà di Teologia di Lugano. In questo caso si tratta però di articoli apparsi su un bimestrale cattolico di cui il prelato è editore. Sentiamo Giampaolo Driussi.
Una simile mafia gay si comporta come qualsiasi mafia, come un parassita privo di scrupoli, come un cancro che non esita ad ammazzare il suo ospite e succhiarne fino all'ultima risorsa, fino all'ultima scorta, allo scopo di assicurarsi una comoda esistenza. È un passaggio di un articolo pubblicato nei mesi scorsi dalla rivista cattolica in lingua tedesca Theologisches, intitolato «Della necessità di arginare le cricche omosessuali nella Chiesa». Redatto da un teologo ultraortodosso polacco, l'articolo aveva già fatto discutere in Svizzera con qualche reazione, fra l'altro pubblicata su internet a inizio agosto dall'agenzia cattolica cat.ch, sostenuta dalla Conferenza dei Vescovi Svizzeri. Di oggi la notizia che in seguito a questa pubblicazione, contenente parecchi altri duri attacchi ai sacerdoti omosessuali, è pure stata sporta una denuncia penale per discriminazione e incitamento all'odio. L'azione legale, di cui abbiamo potuto prendere visione, è datata 11 agosto e a promuoverla è stata l'associazione Pink Cross. L'accusato non è l'autore della articolo, bensì l'editore della rivista, il professore ordinario di dogmatica alla Facoltà di Teologia di Lugano, Manfred Auke. Impossibile per il momento ottenere informazioni dal Ministero Pubblico ticinese sull'eventuale seguito del procedimento penale. La denuncia fa parte di un'offensiva legale delle associazioni LGBTQ. Due sono state inoltrate ieri nel Canton Vaud in riferimento ad esternazioni del saggista francese di estrema destra Alain Soral, altre due nel Giura. Queste ultime riguardano invece minacce e insulti omofobi ricevuti tramite lettere anonime e volantini da diversi gay e lesbiche nella regione di Deux-Lémont.
E poco fa siamo riusciti a contattare Manfred Auke, professore di dogmatica alla Facoltà di Teologia di Lugano. Ebbene, il professor Auke dice di non sapere nulla di questa denuncia e che la competenza per eventuali procedimenti non spetta comunque alla giustizia svizzera, bensì a quella tedesca. La sede della rivista Theologisches, dice, si trova infatti in Germania. Riguardo invece ai contenuti dell'articolo, Manfred Auke ci dice testualmente: «Ho già preso pubblicamente posizione sulla vicenda, si trattava di un testo scientifico che documentava crimini commessi da membri del clero passibili di sanzioni ai sensi delle norme penali». Fine della citazione. La penura di elettricità è attualmente una delle minacce più gravi per i paesi industrializzati. Paesi come la Cina o l'India già sono alle prese con problemi di approvvigionamento di energia, problemi che potrebbero toccare anche la Svizzera, tanto che ci si sta preparando a questo scenario. Diversi domenicali si occupano proprio di questo tema, Monica Fornasi.
Sì, tema particolarmente delicato per la Svizzera, perché c'è di mezzo anche l'assenza di un accordo sull'elettricità con l'Unione Europea e quindi la Svizzera si deve attrezzare contro la minaccia di una penuria di energia. Leggiamo sulla prima pagina della NZZ am Sonntag. Berna ha già pronto un piano da attuare, piano che prevede tre tappe. Inizialmente sarebbero la popolazione e le economie domestiche a dover ridurre i consumi, in un secondo tempo scatterebbe uno stop per piscine, sistemi di climatizzazione e scale mobili e successivamente si coinvolgerebbero le imprese. Proprio in questi giorni 30.000 aziende stanno ricevendo le informazioni a riguardo. Sostanzialmente si invita ogni impresa a riflettere sin d'ora a come e dove ridurre il consumo di elettricità in modo da essere pronti in caso di necessità, e si parla di un risparmio energetico fino al 30%.
Che non è poco, ma come si sta muovendo chi l'elettricità la produce e il mondo economico?
Ecco, dalle colonne della Sonntagszeitung, il presidente di Economy Suisse, Christoph Meder, Schröder afferma che si deve riaprire la discussione sulla strategia energetica e sulle centrali nucleari. Nel 2017 il popolo svizzero ha deciso di rinunciare all'atomo ed è stato un errore, afferma Meder. Ma se la costruzione di nuove centrali nucleari come quelle già esistenti è da escludere per questioni politiche e commerciali, secondo lui non bisogna chiudere la porta alle future tecnologie nucleari. D'altra parte, dal settore dell'energia arrivano alcune possibili soluzioni. La NZZ am Sonntag cita un progetto di un'associazione che si chiama Powerloop, progetto ritenuto sensato da vari attori del settore. L'idea è di costruire nei prossimi 30 anni 2000 piccole centrali a gas su tutto il territorio nazionale per un costo di quasi 3,5 miliardi, progetto che sarebbe finanziato dai consumatori di elettricità. È stato calcolato che per una famiglia di 4 persone si tratterebbe di un contributo di circa 10 franchi l'anno. Aggiungo, prima di passare a un altro tema, che il danno causato da una panne elettrica a livello nazionale ammonterebbe invece a 3-4 miliardi al giorno, stime queste della Confederazione.
Ecco, problemi di approvvigionamento energetico quindi tra le minacce più serie a livello mondiale, ma anche ancora, accennavi al passaggio a un altro tema, la pandemia.
Sì, secondo il Centro Europeo di Prevenzione e di Controllo delle Malattie, con un tasso di vaccinazione attorno al 60% della popolazione, la Svizzera deve aspettarsi che nei prossimi mesi le ospedalizzazioni superino addirittura il record dello scorso inverno, leggiamo sul Sonntagsblick. E allora bisogna trovare un modo per convincere ancora più persone a immunizzarsi, perché è un dato di fatto: più del 90% dei pazienti Covid attualmente ricoverati non sono vaccinati. Per poter togliere poi le misure anti-coronavirus ancora in vigore, nelle prossime settimane si deve poter vaccinare quasi 1 milione di persone. Il Consiglio federale ha chiesto ai cantoni di fare delle proposte per raggiungere questo obiettivo, ma un'idea già ce l'ha, ed è quella di coinvolgere le varie società e associazioni, per esempio quelle sportive e culturali. Ma si pensa anche alle moschee, considerato il basso tasso di immunizzazione in certe comunità straniere, e a offrire la possibilità del vaccino dopo la preghiera del venerdì, sull'esempio di quanto già avviene a Sciaffusa.
Monica Fornasi, la lettura dei domenicali. La pagina estera: non si sa ancora nulla dei 17 americani rapiti ad Haiti, tutti missionari cristiani con le loro famiglie. Secondo le prime informazioni, il gruppo è stato sequestrato mentre usciva da un orfanotrofio a Port-au-Prince. Paolo Nürnberg.
C'erano anche dei bambini nel gruppo di americani finito in ostaggio di bande armate che controllano i quartieri più poveri della capitale haitiana, dove da anni operano molte organizzazioni umanitarie che cercano di far fronte alle interminabili necessità della nazione più bisognosa di tutto il continente americano, soggetta oltretutto a devastanti terremoti, l'ultimo dei quali lo scorso agosto, che ha fatto oltre 2000 vittime. Mentre non si può dimenticare il terribile sisma del 2010, in cui si erano contati tra 200.000 e 300.000 morti e distruzione ovunque. Haiti è davvero un posto disgraziato, un vero inferno abitato da 11 milioni e mezzo di persone, geograficamente appoggiato però a quel paradiso dei turisti che è la vicina Repubblica Dominicana. Un posto dove la malavita non può che fermentare e moltiplicarsi, come confermano anche i dati diffusi da un'organizzazione che monitora l'andamento dei diritti umani nel paese. Dall'inizio dell'anno sono stati 600 i rapimenti compiuti da gang, quasi 2/3 in più rispetto ai primi 9 mesi dell'anno scorso. Il 2021 è stato inoltre l'anno caratterizzato dall'assassinio del presidente Jovenel Moïse, ammazzato in casa sua lo scorso luglio, in un contesto oscuro che ha visto la partecipazione di sicari arrivati dalla Colombia. Un episodio che ha causato ancora più incertezza e favorito il clima di pericolo e di caos in cui è sprofondata la Repubblica.
In Italia si è già aperti oggi fino alle 23 e domani fino alle 15 per i ballottaggi delle elezioni comunali. Al voto anche città chiave come Roma, Torino e Trieste. Nella capitale e nel capoluogo piemontese in particolare, riflettori puntati sulla sfida politica tra centrodestra e centrosinistra, dopo che le due città sono state guidate negli ultimi anni da due sindache del Movimento 5 Stelle, il partito che al primo turno ha subito la sconfitta peggiore. In questi giorni il Bitcoin è tornato a volare, superando nuovamente la soglia dei 60.000 dollari, e c'è chi ipotizza che dietro il successo delle criptovalute non ci siano solo ragioni speculative, ma anche di sfiducia verso le istituzioni classiche, tant'è che qualcuno teme che possano fare concorrenza al bene rifugio per eccellenza, e cioè l'oro. Sentiamo il contributo di Elena Borromeo.
L'oro ha un curriculum di 5.000 anni come bene rifugio tradizionale, ma allo stesso tempo le generazioni più giovani sono più tecnologiche, sono più focalizzate su criptovalute e altri beni digitali, cosa che penso abbia sottratto un po' di attrattività all'oro.
Le considerazioni sono di Nikki Shields, a capo della strategia dei metalli del gruppo MKS Pump, di cui fa parte la raffineria di Castel San Pietro in Ticino. La pandemia ha spinto il prezzo del metallo giallo a livelli mai visti prima e le raffinerie svizzere, a parte una breve pausa dovuta al lockdown, hanno lavorato a pieno regime. Ma in futuro l'oro potrebbe subire la concorrenza delle monete virtuali, nuove arrivate nel panorama dei beni rifugio, come ci spiega il professor Charles Larkin dell'Università di Bath in Inghilterra.
Both gold and cryptocurrencies are seen as safe haven assets.
Sia l'oro sia le criptovalute sono visti come beni rifugio quando accade qualcosa a livello geopolitico oppure arriva una crisi pandemica come quella che stiamo vivendo, le persone tendono a cercare questo tipo di beni che ritengono siano sicuri. Nel passato si sono rivolte a loro, in tempi più recenti alle criptovalute.
Anche le monete virtuali hanno raggiunto i massimi storici durante la pandemia. Ma che cosa hanno in comune con l'oro, che invece è il bene reale per eccellenza?
La somiglianza principale che li rende entrambi attraenti è il fatto che non sono collegati ai governi, dipendono dal valore intrinseco del bene stesso e questo piace alla gente. Bitcoin, Ethereum, Litecoin, eccetera, sono un modo per mettere il denaro in una risorsa che non dipende dalla Banca Centrale Europea o dalla Federal Reserve. E questo dà la sensazione di essere al riparo dagli eventi, anche se in realtà non è così.
In futuro, le monete virtuali potrebbero davvero avere più successo dell'oro?
Credo che quando le persone parlano di criptovalute non tengano abbastanza in conto il peso che avrà la politica in futuro. Basta guardare quello che è successo in Cina, dove le criptovalute sono state praticamente bandite. E questo perché la banca centrale cinese vuole lanciare la sua moneta virtuale e molti altri stati si apprestano a fare altrettanto. Quindi la domanda è cosa accadrà alle criptovalute quando le valute digitali collegate alle banche centrali dei vari paesi entreranno in circolazione, cosa che nelle economie occidentali succederà nei prossimi 3 o 4 anni.
E maggiori dettagli e informazioni su questo argomento le potete trovare sul nostro sito rsi.ch. È rientrata sulla Terra la troupe cinematografica russa che per una dozzina di giorni è rimasta in orbita per girare le riprese del primo film realizzato nello spazio. La navicella Soyuz che la trasportava è giunta nelle prime ore di questa mattina in Kazakistan. Le voci in russo ovviamente sono quelle del momento in cui la Soyuz è staccata dalla Stazione Internazionale Spaziale per fare rientro appunto sulla Terra e la partenza era avvenuta il 5 ottobre scorso. La troupe russa, composta dall'attrice Yulia Peresild, dal regista Klim Shipenko e dal cosmonauta Oleg Novinsky, ha parlato con entusiasmo dell'esperienza fatta e il film, che ha questo titolo, The Challenge, parla per la cronaca di un medico che parte in orbita per salvare un cosmonauta. Io saluto Piero Bianucci, buongiorno.
Buongiorno.
Piero Bianucci, giornalista scientifico, esperto di missioni spaziali. Allora, primo film girato nello spazio, un nuovo record russo e l'americano Tom Cruise, che stava pensando di fare una cosa del genere, battuto sul tempo. A cosa stiamo assistendo? A un nuovo capitolo della competizione spaziale, questa volta in tono più glamour?
Molto diversa questa competizione da quella che portò allo sbarco sulla Luna. Allora era la lotta tra due superpotenze, Stati Uniti e Russia, anzi URSS. Adesso il mondo è diventato tripolare, c'è anche la Cina naturalmente, e lo spazio è diventato anche un affare privato. Non c'è più quel tipo di guerra fredda, ce n'è un altro, è una specie di guerra economica, si parla di fatti di space economy. Tom Cruise doveva partire proprio in ottobre con la SpaceX di Elon Musk, una Crew Dragon che già ha dimostrato di poter funzionare bene, di portare degli equipaggi in orbita. E i russi sono arrivati primi utilizzando la loro parte di Stazione Spaziale Internazionale questa parte di stazione spaziale è amministrata come se fosse un pezzo di territorio russo, e gli americani vivono male questa utilizzazione della stazione spaziale. Adesso la useranno anche loro come un set cinematografico, però a lungo si sono opposti all'uso commerciale della stazione spaziale. I russi no, perché già dal 2001 Dennis Titon andò sulla stazione come primo turista, e poi ne sono andati altri 7 turisti sulla stazione spaziale. D'ora in poi dovremmo abituarci a questa nuova situazione.
Ecco, nei giorni scorsi si è parlato poi di William Shatner, l'attore novantenne, il famoso capitano Kirk di Star Trek, che ha raggiunto lo spazio anche lui a bordo della New Shepard di Jeff Bezos. Che cosa ne pensi di questa sempre maggiore spettacolarizzazione dello spazio tra turisti più o meno famosi, facoltosi, con anche questa impronta cinematografica? Il tuo parere?
Dovremmo abituarci a questo, perché quando Elon Musk ha portato nello spazio a metà settembre i primi 4 veri turisti, nessuno era astronauta, nessuno aveva esperienza di spazio, Bezos ha sentito il bisogno immediato di dare una risposta. La risposta è stata, dal punto di vista della comunicazione, efficacissima. Ha portato il capitano Kirk a 90 anni, facendone il più anziano astronauta della storia, laddove noi lo vedevamo abitualmente nei telefilm.
Ecco, poi ne hai accennato, prima o poi bisognerà decidere cosa fare di questa stazione spaziale internazionale: un set cinematografico, un luogo di villeggiatura, un luogo per la ricerca scientifica. Il dibattito è aperto.
La Stazione Spaziale Internazionale è stata un laboratorio straordinario, hanno fatto più di 1500 esperimenti finora, altri ancora ne faranno perché è finanziata fino al 2025. Poi fino al 2028 non ci sono dubbi che continueranno ancora ricerche, 2030 potrebbe essere l'anno decisivo per stabilire che cosa farne. La spinta per farne una stazione turistica in realtà è molto forte, bisognerà vedere se la NASA è d'accordo, i russi sono su questa posizione. Le alternative sarebbero o portarla su un'orbita molto alta, dove durerebbe molto a lungo, e lì potrebbe stare anche qualche secolo e diventerebbe archeologia spaziale. L'altra soluzione è la più malinconica: lasciarla cadere, anzi farla precipitare nell'Oceano Pacifico, come già si fece con la Mir.
E c'è tempo per vedere quale decisione verrà presa da qui al 2030. Grazie al giornalista scientifico Piero Bianucci per questo excursus sulle nuove frontiere dello spazio. Io vi lascio allo sport. Ci risentiamo questa sera.
Radio Televisione Svizzera.